come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, come sempre mercoledì all'ascolto di A come Atlante, che oggi è A come Asia. Io sono Diana Santini, staremo insieme come sempre fino alle 11, cioè una mezz'oretta. Io, voi e Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno, benvenuto anche a te.
Ciao Diana, buongiorno a tutti, eccoci qui.
Come stai?
Io bene, grazie. Tu stai bene? Fa freddo?
Sto bene, sto bene. Forse sta tornando un po' di freddino, ma devo dire che Milano in queste ultime settimane, tra l'ondata di neve, delle scorse settimane che ha coinvolto tutta l'Europa, tranne sostanzialmente la pianura padana intorno a Milano, invece adesso c'è insomma questo grande ciclone che sta portando vento, mareggiate, e anche danni purtroppo in tutto il sud Italia. Milano per il momento è qua nella sua conca che giace senza sentire.
Ho fatto l'assist sul freddo.
Scusa, non ho capito niente, pensavo fosse un assist per lamentarmi un po', come mi piace fare invece, perché oggi vogliamo parlare di Artico, di Groenlandia.
Sì, di Groenlandia, di Artico in generale, diciamo.
Sì, allora, e naturalmente lo facciamo con Gabriele. La domanda vi potrà sembrare un po' ingenua, ma che c'entra la Cina con l'Artico? Non è una domanda retorica. Se ci pensate, per esempio, l'Italia è molto più vicina alla Groenlandia di quanto non lo sia la Cina, quando si parla in queste settimane anche della faccenda di questo tema della Groenlandia, di questa disputa, anzi di questo scontro sulla Groenlandia, si fa sempre riferimento a una manciata di paesi che in realtà non sono quelli che compongono formalmente il Consiglio Artico, ma sono i grandi attori regionali, e quindi si parla di Canada, di Stati Uniti, di Russia e di Cina. Ma che c'entra la Cina con l'Artico, Gabriele?
Che c'entra la Cina con l'Artico? E chi lo sa? No, allora, chiaramente la Cina non ha una costa o insomma un territorio che si affaccia sull'Artico, no? Eppure è nel Consiglio Artico, cioè quell'organismo che raccoglie i paesi che danno sull'Artico, dove è presente come osservatore dal 2013. Perché? Allora, chiaramente abbiamo detto, un paese le cui coste non danno sull'Artico, però in virtù del ridursi dei ghiacci e dell'accesso più semplice all'Artico, qualsiasi potenza o aspirante tale ha oggi qualche interesse su quell'area. E posizionandosi un po' come attore nell'Artico, Pechino cerca di assicurarsi di avere voce in capitolo. Allora, va detto, Pechino partecipa un po' a tutti i livelli nel sistema delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi alla Convenzione sul diritto del mare, altri organismi scientifici, per esempio c'è il Comitato Internazionale per la Scienza Artica, no? E addirittura qualcuno dice che sulla carta in questi organismi è più coinvolta addirittura degli Stati Uniti, che per esempio non hanno mai ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. E allora i cinesi cosa dicono? Dicono: siccome siamo presenti in queste istituzioni, ci impegniamo, questa è la prova che non solo abbiamo un interesse nell'Artico, ma abbiamo anche il diritto di contribuire alla governance dell'Artico, no?
Vabbè, insomma, comunque il tentativo di tenere un piede dentro nella faccenda, diciamo.
Sì, hanno fatto questo libro bianco sulla politica artica nel 2018, in cui si sono, pensa, definiti uno stato vicino all'Artico, addirittura uno stato quasi artico, che deve comprendere, proteggere, sviluppare, partecipare alla governance dell'Artico. Ora, chiaramente queste sono autodefinizioni che sono assolutamente difficili da sostenere da un punto di vista geografico e hanno qualche senso solo se si considera questa vicinanza cinese all'Artico una faccenda di
È
interesse.
un'amicizia, diciamo.
Eh sì, ma per tutelarli questi interessi la Cina ha bisogno di qualche stato artico con cui agire di sponda. E qual è lo stato artico? La Russia, chiaramente.
Che è anche, diciamo, insomma, il territorio che la separa dall'Artico. Dicevamo appunto una vicinanza, una quasi articità, così come la definisce la Cina, che più che in senso geografico, dicevi, si può spiegare come una manifestazione di amicizie, quindi io scherzavo, ma in realtà di interesse, da che punto di vista? Diciamo, in queste settimane si parla delle rotte navali e delle terre rare.
Sì, le rotte navali, le terre rare e quindi più in generale le risorse naturali e poi anche un certo posizionamento geopolitico, no? Ora, queste sono tutte motivazioni sufficienti per spiegare la presenza cinese nell'Artico, però vorrei partire da un altro aspetto, e cioè la ricerca scientifica collegata soprattutto al cambiamento climatico. Cioè, l'aumento dell'impegno cinese nell'Artico è dovuto anche al fatto che il cambiamento climatico nell'estremo nord si ripercuote in tutto il mondo con un impatto anche in Cina, soprattutto su agricoltura, clima, infrastrutture, no? Se parliamo per esempio dell'agricoltura, bisogna tenere presente che Xi Jinping ha improntato molto la sua amministrazione sul concetto di sicurezza e tra le varie forme di sicurezza c'è quella alimentare che è diventata una priorità nazionale, in linea con tutta la storia cinese, vabbè, lasciamo stare. È considerata cruciale per la stabilità interna, questa sicurezza alimentare. E quindi cosa vuol dire sostanzialmente autosufficienza nei cereali, il controllo delle sementi, la modernizzazione dell'agricoltura, eccetera. Insomma, la famosa ciotola di riso che deve essere sempre piena e possibilmente sempre più di riso cinese. È evidente che da questo punto di vista capire quello che succede in un'area fondamentale per le questioni del clima e avere magari anche voce in capitolo è assolutamente vitale. Così ha diverse stazioni, la Cina ha diverse stazioni scientifiche polari, è più in Antartide a dire il vero che nell'Artico, che fanno ricerca avanzata soprattutto su clima, ecologia, geofisica e cambiamento climatico. E nell'Artico ne ha tre fondamentalmente. E poi ci sono questi due rompighiaccio scientifici attrezzati per la ricerca polare che si chiamano Xuelong 1 e Xuelong 2, cioè Drago di Neve, che fanno spedizioni scientifiche sia nell'Artico sia in Antartide e sono proprio dei laboratori galleggianti autosufficienti che svolgono questa ricerca climatica che poi va a impattare su quella che è la sicurezza alimentare interna della Cina. E poi chiaramente sperimentano anche le nuove
E intanto
rotte.
rompono il ghiaccio, certo, non sono le Xuelong 1 e la Xuelong 2 ad aprire le rotte commerciali, le rotte marittime nell'Artico, però sicuramente anche l'aspetto, diciamo, della ricerca poi dopo costituisce un vantaggio anche, insomma, in termini concreti, quando poi dopo si lotta, no? Anche per il controllo di queste rotte.
Assolutamente, cioè, e dal punto di vista delle rotte, va detto che proprio l'altro giorno è uscita la notizia che nel 2025 la Cina ha battuto il suo record nelle rotte artiche, perché gli operatori cinesi hanno completato 14 viaggi di navi portacontainer tra Asia e Europa attraverso la rotta del Mare del
Non
Nord,
sembra un
cioè
granché
più no.
14.
Niente rispetto ai volumi del commercio globale, ma mostra una traiettoria chiara perché nei 2 anni precedenti erano stati meno questi viaggi, cioè non è più un esperimento isolato. E questa rotta del Mare del Nord fa parte della cosiddetta via della seta polare, cioè sostanzialmente rotte marittime artiche più brevi rispetto a quelle consuete per ridurre i tempi di transito ed evitare i punti di strozzatura, come per esempio lo stretto di Malacca, no? Quindi è una questione sia di velocità sia di sicurezza della filiera gestita dalla Cina. Faccio un esempio: la rotta del Mare del Nord, quello su cui hanno fatto 14 viaggi, è lunga sostanzialmente 15.000 chilometri. Ed è quindi di 5.000 chilometri più breve di quella tradizionale, diciamo in un viaggio che va dal porto di Anversa al porto di Shanghai, mi sono dimenticato di dire. Ok, sono 15.000 chilometri, 8.000 e qualcosa miglia nautiche, ed è di 5.000 chilometri più corta di quella tradizionale che passa per il canale di Suez.
25%,
Capisci?
non male,
Non
come
male.
e si può
E questo
percorrere tutte le
permette.
stagioni dell'anno, no?
No, però mano a mano che i ghiacci arretrano, e più sarà facile fare questo percorso. Tant'è vero che ci sono due operatori navali cinesi che si chiamano New Shipping Line, Sea Legend, che sono molto più flessibili dei giganti dei trasporti, no? Delle linee di trasporto marittimo occidentali come Maersk e la Mediterranean Shipping Company, e che sono quindi più flessibili nell'adattarsi anche ai cambiamenti del clima, ai ghiacci e così via. In più, l'amicizia con la Russia rende tutto più semplice, perché la Russia, lungo tutta la sua costa artica, può offrire assistenza da terra e anche fornire attrezzature rompighiaccio e così via. Quindi, insomma, questi cioè, sempre più hanno una presenza lì per sperimentare queste rotte.
Citavi la Russia e insomma la sconfinata estensione di coste che la Russia ha affacciate sul Polo Nord, insomma sull'Artico, tra l'altro quella è terra, mi viene da dire, mare, anche diciamo sede di sempre più frequenti esercitazioni militari congiunte insieme alla Russia, senza la Russia, comunque diciamo la penetrazione navale poi dopo si presta a molteplici scopi. Veniamo alla faccenda di cui tutti parlano, perché poi a volte l'informazione funziona anche un po' così, no? Per accumulazione, per mode. E allora adesso tutti parlano delle famose terre rare. Le risorse della Groenlandia, quindi va bene le riserve di fossili, di gas, eccetera, e poi appunto la possibilità, anche attraverso tutto questo sapere scientifico che si va accumulando, di sfruttare le risorse dell'oro, insomma, del prossimo secolo.
Sì, parliamo delle terre rare, ma va detto curiosamente, no? Perché si parla di Groenlandia, Trump ha lanciato il sasso sulla Groenlandia. In realtà le esercitazioni congiunte militari tra Cina e Russia avvengono di più nello stretto di Bering, che se uno in mente un po' la geografia, no, capisce che non è esattamente in Groenlandia. Tant'è che alcuni analisti, diciamo, di area statunitense sottolineano che il problema non è appunto la Groenlandia, come dice Trump, ma semmai l'Alaska. Insomma, ci sono queste esercitazioni ibride, anche lì la Cina spesso usa la guardia costiera invece che la marina dell'Esercito Popolare di Liberazione. Anche questo è interessante, se c'è tempo lo sviluppiamo, ma comunque insomma torniamo alle terre rare, direi.
Sì, ecco, perché appunto questa è la motivazione che viene più o meno, insomma, pubblicamente addotta. Se per te va bene, perché su questo, nello specifico della Cina, ho sentito questa mattina un ricercatore dell'ISPI, si chiama Alberto Prinacerai, si occupa proprio di terre rare. Fino a pochi mesi fa ad avere il suo numero eravamo forse in due o tre, invece naturalmente adesso la sua materia di studio è diventata di grandissima interesse anche pubblico. Quanto sono importanti questi materiali, le terre rare per Pechino? In che cosa consiste il grande vantaggio che Pechino ha un po' su tutti i player globali da questo punto di vista? E ascoltiamo l'intervista allora con Alberto Prinacerai, ricercatore dell'ISPI che si occupa proprio di terre rare.
Groenlandia, dal punto di vista delle riserve, quindi risorse accertate dal punto di vista economico, è l'ottava paese che insomma, in termini di percentuali a livello mondiale. Diciamo che da riserve per poi arrivare effettivamente a dei depositi che possono essere economicamente sfruttati, appunto ci vuole, ne passa comunque di distanza, sia da un punto di vista temporale, perché in linea di massima questi depositi, dal momento in cui vengono scoperti fino all'ingresso sul mercato, può passare anche più di 10 anni, e dall'altra poi vi è anche la questione appunto economica, ovvero quanto i tenori di questi depositi possono essere effettivamente sfruttati per poter essere in qualche modo appetibili dal mercato. Diciamo che in Groenlandia in questo momento ci sono due depositi accertati, e che sono anche in una fase piuttosto avanzata di studio di fattibilità, di terre rare, che sono appunto il sito di Kvanefjeld e l'altro di Tambariz, che sono gestiti da due società di esplorazione occidentali, su uno dei quali vi è anche un interesse molto importante di una società cinese. Diciamo che questi depositi in realtà al momento non mostrano tenori che siano in qualche modo in linea con altri progetti esistenti che sono già sfruttati soprattutto per esempio in Cina o per esempio anche in Australia. Quindi in questo momento è molto difficile stimare effettivamente se questi depositi potranno essere portati sul mercato e a quali costi.
Qual è il ruolo della Cina in tutto questo? Pechino lo diceva poco fa, ha le sue di terre rare, è comunque coinvolta, diciamo, a vario titolo, nell'affare groenlandese. Nel 2021 un gruppo di aziende canadesi, insomma, occidentali, statunitensi, canadesi, europee, aveva siglato un accordo per la costituzione di catene produttive di terre rare senza il coinvolgimento, di Pechino. Sono passati 5 anni, a che punto siamo?
Allora, sicuramente la Cina in questo momento, da un punto di vista strutturale, comincia ad avere un interesse a guardare in giro per il mondo, ad acquisire depositi di terre rare, sia per una questione di posizionamento strategico, ma anche e soprattutto per una questione proprio industriale e strutturale interna, perché la Cina in questo momento ha varato una serie di riforme per cercare di in qualche modo preservare le sue riserve attuali e arrivare a un punto in cui diventerà sostanzialmente autosufficiente da un punto di vista di approvvigionamenti. Credo che da questo punto di vista tutta l'attenzione sulla Groenlandia, sui depositi di terre rare, sia ovviamente una prospettiva principalmente occidentale. In realtà la vera dipendenza dalla Cina è appunto nella fase della cosiddetta raffinazione, perché chiaramente quando si parla di estrazione mineraria poi si deve arrivare alla fase in cui dal minerale si estrae il metallo e lo si raffina al punto tale da portarlo sul mercato, secondo appunto quelle che sono la domanda industriale. E in questa fase la Cina è sicuramente più dominante rispetto alla fase mineraria, che è più diversificata. La fase invece di processazione è molto più concentrata, ed è concentrata non, sicuramente per una pianificazione industriale della Cina lungimirante, ma anche per una questione di costi e di accessibilità anche a conoscenze specifiche a livello metallurgico. La Cina sicuramente è forse uno, anzi è il primo paese per conoscenze da questo punto di vista che ha accumulato appunto in decenni, e quindi questa la posiziona sicuramente centrale nelle catene del valore di questi minerali, di questi metalli. Sicuramente è molto complesso riuscire a fare il cosiddetto reshoring, ovvero riportare questa tipologia di attività in Europa o negli Stati Uniti, sicuramente per questioni anche, se pensiamo anche al costo dell'energia, che è sicuramente una componente fondamentale, oltre al fatto che vi è una seconda componente che è molto importante, che è quella della domanda finale. E in questo momento la Cina è la prima potenza manifatturiera mondiale ed è il primo mercato di questi metalli. Quindi non si può riportare la fase di processazione se non si prende in considerazione anche qual è, diciamo, la domanda finale di questi prodotti. E questo comporta un ripensamento, diciamo, del modello industriale anche dal punto di vista occidentale.
Alberto Berino Cerai, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, ci sentiremo ancora.
Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito.
Ciao. Allora, era Alberto, come avete sentito prima, Cerai, che ringrazio qui in attesa, cioè in attesa, qua su questa linea telefonica dovrebbe esserci ancora Gabriele Battaglia. Sei ancora lì?
Sono qui, sono qui, sono
Allora,
qui.
ringrazio Alberto prima, Cerai. Gabriele, se vuoi restare a farmi compagnia, se no ringrazio anche te.
No, no, ascolto, ascolto.
Bene, bene, allora diamo insieme il benvenuto a Marco Zappa, analista, docente di lingua e cultura giapponese in Ca' Foscari a Venezia. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno a te Diana, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Che spesso ci aiuta su cose giapponesi. Ricominciamo dunque da qui, dalle terre rare. Tokyo dipende, non totalmente, ma quasi da Pechino per l'approvvigionamento di questi materiali. Ed è anche sfruttando questa dipendenza che la Cina sta cercando, insomma, di regolare un po' i conti, di mettere un po' Tokyo al suo posto, tagliandogli gli approvvigionamenti dopo le ultime, diciamo, guerre di dichiarazioni che riguardano in particolare Taiwan in generale, se possibile. Però sì, non so se possiamo dirlo, se condividi in questo momento così turbolento anche della politica internazionale, il Giappone e la sua neo premier Sanae Takaichi sembrano vivere un piccolo momento di grazia, no?
Sì, al momento, diciamo, i principali indicatori, che sono poi quelli che vengono anche monitorati dalla stampa giapponese, dicono che ci sia una sorta di luna di miele tra l'elettorato, tra l'opinione pubblica giapponese e l'attuale primo ministro. Sarà forse anche il suo dichiarato atteggiamento, appunto, di aperto antagonismo alla Repubblica Popolare Cinese, che non è una novità naturalmente, ma è storicamente integrato alla carriera politica di Sanae Takaichi. Sarà per le promesse anche di ritorno ai, tra virgolette, passatemi l'espressione, i fasti dell'Abenomics. Però ecco, a tutti gli effetti sembra godere di un apprezzamento maggiore sicuramente di chi l'ha preceduta, Shigeru Ishiba, che si è dimesso nel corso dell'estate scorsa, del 2025, e poi ha lasciato diciamo, campo libero dopo un processo naturalmente decisionale interno del Partito Liberale Democratico, il partito che ha la maggioranza relativa ancora oggi nel contesto politico e parlamentare giapponese, il posto proprio a Takaichi, che appunto in questi mesi ha dovuto un po' gestire le questioni internazionali, gestire un'economia che continua a essere stagnante. Soprattutto si è fatta notare proprio per queste affermazioni a cui facevi riferimento anche tu, Diana, sulla diretta minaccia che un'eventuale mossa militare, strategica cinese porterebbe alla stessa sicurezza nazionale giapponese, quindi ha sostanzialmente paventato l'ipotesi che in caso di una contingenza su Taiwan, un'emergenza militare strategica su Taiwan, il Giappone sarebbe coinvolto direttamente. Questa è un'idea che aleggia da diversi decenni, dall'ultima, dalla terza crisi sullo stretto di Taiwan degli anni 90, in cui chiaramente i funzionari dello stesso ministero degli esteri dell'epoca dichiararono quasi apertamente, insomma, all'opinione pubblica: purtroppo non possiamo farci niente se la nostra geografia è quella che è, fino ad arrivare alle riforme e alle mosse più strategiche che Tokyo ha messo in campo a partire dal 2015, proprio in funzione anticinese e per favorire così una maggiore autonomia in termini anche militari e di apparato di difesa dal principale alleato e protettore, per così dire, del Giappone, che sono chiaramente gli Stati Uniti.
Trump è stato, tra l'altro, in Giappone. Forse è stato uno dei primi incontri ufficiali che ha avuto Sanae Takaichi quando è stata nominata. Allora, dicevi, una situazione di diciamo, luna di miele, un richiamo ai tempi, ai bei tempi, diciamo, economici del periodo, insomma, del periodo di Shinzo Abe, una recrudescenza, diciamo, del discorso aggressivo o comunque conflittuale nei confronti di Pechino. E poi leggevo, ma correggimi se sbaglio, diversi insomma diversi articoli che riferiscono di un aumento dei discorsi diciamo contro gli stranieri in senso lato. Questo per dire, cioè, diciamo che il patrimonio, anche all'interno della, come dire, della stabilità giapponese, il patrimonio di temi della nuova premier che ha convocato le elezioni, insomma, si rifà a una matrice di restaurazione, possiamo dire così.
Sì, oppure più semplicemente in coerenza con quelle che sono le tendenze che vediamo anche in Europa e negli Stati Uniti, di questa affermazione di una politica conservatrice, xenofoba e, diciamo, di primato nazionale. Takaichi ha un po' svoltato il discorso, ha fatto svoltare il discorso interno allo stesso partito dopo un anno di approccio anche moderato alle relazioni internazionali sotto la guida di Shigeru Ishiba. Ha fatto svoltare appunto il discorso interno del suo partito verso un atteggiamento di maggiore rigore nei confronti degli stranieri che sono accusati in frazioni dell'opinione pubblica giapponese di arrivare in Giappone, di non rispettare le regole. Quindi tra le prime misure che il governo giapponese ha approvato c'è, tra le altre cose, anche quella di rivedere i parametri per concedere, insomma, i diritti di residenza agli stranieri in Giappone. Insomma, ci sono alcune novità che rendono naturalmente questi processi ancora più complessi di quello che non sono già oggi, a fronte di un'opinione pubblica che si vede insomma, diciamo, a fronte di alcune frazioni, ecco, dell'opinione pubblica, non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, sì, che vedono una minaccia, insomma, proveniente per esempio da cittadini cinesi o di altre parti dell'Asia orientale e sudorientale che si trasferiscono in Giappone magari alla ricerca anche di condizioni migliori in termini educativi, in termini lavorativi, come una sorta di avamposto di un'invasione, ecco. Un discorso che vediamo un po' all'opera in altri contesti, in paesi, insomma, ad alta industrializzazione, o appunto, come succede nel caso giapponese, con un declino demografico evidente.
Certo, certo, sì.
È proprio questo, che senza l'importare
la mano d'opera non si capisce dove, come può andare avanti. Siamo purtroppo in ritardo e quindi devo salutarti, Marco Zappa, e ringraziarti. Naturalmente le elezioni sono l'8 di febbraio, a breve saranno anche 15 anni dal disastro di Fukushima, quindi sicuramente torneremo a sentirci. Ringrazio te, ringrazio Gabriele Battaglia.
Grazie, ciao Marco.
E mi scuso con Lele Liguori per il tragico ritardo, ringrazio anche tutti voi, ci sentiamo con Acone Asia tra due mercoledì.